represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Siamo ancora fuori strada, ma se agiamo subito possiamo vincere questa sfida. Ultimo avvertimento dell'IPCC, il panel di esperti del clima dell'ONU, pubblicata oggi la sintesi per i decisori politici del sesto rapporto di valutazione. Vertice Putin-Xi Jinping per rafforzare la partnership tra i due paesi, ma per Pechino il futuro delle relazioni potrebbe essere condizionato dalla guerra. Intanto gli Stati Uniti avvertono Kiev, il mondo non deve essere ingannato dal piano cinese. Riforma delle pensioni non passa la mozione di sfiducia contro il governo Macron, il punto di Esteri. Iraq, 20 anni dopo la grande bugia di Bush Junior, le conseguenze mondiali dell'invasione militare americana. Serie TV su Prime Video, Shame e Daisy Jones and the Six, entrambe hanno come sfondo il mondo della musica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalla Francia alle 18.45, è arrivato l'esito della votazione della mozione di sfiducia contro il governo Borne sulla riforma delle pensioni. Non ha raccolto i 287 voti necessari per fare cadere il governo. Era, ricordiamo, una mozione di sfiducia transpartisan del partito indipendente Liot, votata da tutte le opposizioni al governo Borne dopo la riforma delle pensioni. Sono mancati 9 voti per la sfiducia, che è stata votata da 278 parlamentari.
Meno di un anno dopo la sua rielezione alla Presidenza della Repubblica, Emmanuel Macron si ritrova dunque con un governo che scampa la fiducia di una manciata di voti, incapace di trovare una maggioranza positiva per votare una riforma emblematica come quella delle pensioni, senza alleati affidabili, senza interlocutori sociali e soprattutto con più dei 2/3 dell'opinione pubblica contro. Contro la riforma ormai approvata in Parlamento, ma sempre di più contro il Presidente, che di forza costituzionale certo, ma pur sempre di forza, l'ha imposta al Paese. Come risponderà i 2/3 dei francesi che secondo i sondaggi volevano vedere votata la sfiducia e caduto il governo e la sua contestata riforma e che considerano il metodo del governo come antidemocratico, sarà la piazza a dirlo nei prossimi giorni, in un contesto incandescente in cui da giorni si moltiplicano le manifestazioni e le azioni di protesta spontanee in tutto il paese, tra scioperi che continuano nelle raffinerie, tra i ferrovieri o sempre in prima linea tra i netturbini, con in prospettiva la 10ª giornata di mobilitazione nazionale indetta dal fronte sindacale per giovedì prossimo, in cui saranno ormai faccia a faccia la piazza sindacale e il governo, senza più la mediazione possibile del Parlamento. Resta per Macron un governo senza avvenire, consumato da una riforma tanto contestata e impopolare e che non è riuscito a convincere né l'opinione, né le parti sociali, né una maggioranza parlamentare. E una maggioranza relativa in Parlamento che non riesce ad allargare. Difficile immaginare 4 anni di presidenza restanti in queste condizioni, con un paese in fibrillazione dopo una riforma in di forza. Quale soluzione politica? Cambiare il governo, sciogliere l'assemblea, trovare un patto di maggioranza con la destra. Tutti attendono un'ora la parola presidenziale. Per gli oppositori politici e sociali alla riforma resta, oltre alla piazza, la via più oscura del referendum di iniziativa condivisa, proposto da almeno 180 deputati e senatori e che soprattutto deve riunire almeno 4.800.000 firme di cittadini. Percorso lungo ma non impossibile, visto il rigetto massiccio e diffuso della riforma tra i francesi.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il ritmo e la dimensione di ciò che è stato fatto negli ultimi 5 anni e piani attuali sono insufficienti per affrontare il cambiamento climatico. Così gli esperti del clima dell'ONU nella sintesi per i decisori politici del sesto rapporto di valutazione hanno ricordato che nel 2018 avevano detto che serviva una sfida senza precedenti per frenare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. Quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree altamente vulnerabili al cambiamento, si legge. Negli ultimi 10 anni il numero dei morti per siccità, nubifragi e uragani è stato 15 volte più alto. Anche l'Europa rischia un aumento di morti e persone a rischio per lo stress da calore. Gli esperti di clima dell'IPCC avvertono che nei prossimi anni un'azione accelerata di adattamento ai cambiamenti climatici è essenziale. Nel frattempo occorre tagliare subito le emissioni di gas serra in tutti i settori e dimezzarle entro il 2030. Commentando il rapporto, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto: «La bomba climatica scandisce i secondi, ma il rapporto IPCC di oggi è una guida pratica per disinnescare la bomba a orologeria climatica. Come il rapporto mostra, il limite di 1,5 gradi è realizzabile, ma ci vorrà un salto di qualità nella per il clima. Abbiamo sentito Maria Grazia Midulla del WWF.
Il tempo non è scaduto e non credete a quelli che dicono che il tempo sia scaduto, perché è un ulteriore inganno, un ulteriore modo per dire non c'è niente da fare, continuiamo così. È chiaro che noi abbiamo modificato il sistema climatico e di questo pagheremo le conseguenze, ma possiamo ugualmente, cambiando cose essenziali, quindi abbattendo le emissioni di CO2 e di altri gas serra come il metano da una parte e dall'altra cercando di adattarci al cambiamento già in atto, possiamo continuare a perseguire una prosperità nuova come civilizzazione umana. D'altro canto, nello stesso tempo, dobbiamo dire chi oggi e getta confusione dicendo che non c'è più nulla da fare sono gli stessi che ieri dicevano che il cambiamento climatico non esisteva. Sono due facce della stessa medaglia. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui dobbiamo difenderci da chi vuole inquinare anche il dibattito pubblico.
In pratica, che cosa ci dice questo rapporto? Che invito rivolge ai leader, soprattutto dei paesi che inquinano di più?
Ci dice che abbiamo in mano tutti gli strumenti per cercare di evitare il cambiamento climatico catastrofico. Quindi abbiamo in mano questi strumenti, ma dobbiamo usarli e dobbiamo usarli tutti quanti insieme in tempi molto rapidi. Ecco, il cambiamento climatico sta andando molto più veloce di noi, che da 30 anni siamo persi un po' in negoziati che producono sì dei cambiamenti, ma non allo stesso passo. Ecco, dobbiamo metterci al passo col cambiamento che serve, dobbiamo abbattere le emissioni, dobbiamo farlo rapidamente, dobbiamo farlo entro il 2030, dobbiamo dimezzare le nostre emissioni a livello globale, quindi vuol dire che i paesi che hanno inquinato di più, tra cui il nostro, devono andare oltre questo 50%, già siamo sul 55%, l'Unione Europea può fare anche di più e può fare meglio. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro, quindi dobbiamo fare in modo che ci sia l'accesso alla transizione da parte di tutti, in particolare di chi ha meno, e questa deve essere la prima preoccupazione dei governi, che dovrebbero preoccuparsi di meno di rallentare la transizione, molto di più di rendere la transizione accessibile a tutti. Ultima ma non ultima, dobbiamo adattarci, il che vuol dire che dobbiamo pensare non come continuare come prima, ma quali cambiamenti fare per essere al passo con il riscaldamento globale che ormai abbiamo provocato. Pensiamo al settore dello sci, la montagna dovrà essere, continuerà a essere la nostra landa dei sogni, ma e sicuramente sarà anche la nostra meta, però non lo sarà più per le stesse ragioni. Per cui anche un sistema economico che attorno a questo si è creato deve cambiare, ma questo è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
A Mosca da oggi per 3 giorni c'è la visita del presidente cinese, incontrerà domani in veste ufficiale il presidente Putin, oggi c'è stato un incontro informale, Putin ha detto che la Mosca è interessata alle proposte di Pechino sull'Ucraina, ha detto che è stato raggiunto un livello di fiducia senza precedenti e globale. Il presidente cinese a un certo punto ha detto Putin è un caro amico. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
La visita di Xi Jinping a Mosca conferma quanto sia importante per entrambi i paesi la partnership tra Cina e Russia. Innanzitutto la tempistica. Il viaggio di Xi dura 3 giorni, non sono pochi. E poi arriva subito dopo il mandato di arresto per Putin della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Nonostante tutto quello che è successo in questi 13 mesi, nonostante l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca, nonostante le sanzioni occidentali e l'isolamento del Cremlino rispetto a Europa e Stati Uniti, il presidente cinese ha deciso di utilizzare uno dei suoi rari viaggi all'estero per andare da Putin. La partnership è solida e dopo questa visita lo sarà ancora di più. Ma questo vuol dire che la relazione sarà totale e che il supporto cinese alla Russia comprenderà anche l'invio di armi, come vorrebbe Putin? E cosa ne sarà del piano di pace cinese in 12 punti? Xi ha l'intenzione e la capacità di facilitare una vera soluzione alla crisi ucraina? Queste ultime due domande non hanno risposta immediata. Primo perché nonostante gli interessi e gli obiettivi comuni, li ha citati anche Xi questo pomeriggio nel suo primo incontro con Putin al Cremlino, ognuno ha le sue priorità che rispondono alla necessità di garantire la propria sicurezza nazionale. Secondo motivo, la possibilità di mediazione cinese, perché la situazione è molto complessa, perché Kiev e Mosca sono su posizioni antitetiche e non da ultimo perché l'Occidente non si fida dei cinesi. La Russia ha bisogno della Cina per evitare l'isolamento internazionale, mantenere le sue esportazioni di energia e riuscire a importare una serie di prodotti. La Cina, da parte sua, il partner forte, ha bisogno della Russia per il gas e il petrolio e perché si tratta di un alleato importante contro gli Stati Uniti, il nemico comune. La contrapposizione a Washington è sicuramente il collante più forte tra Mosca e Pechino. Da tempo Putin e Xi parlano della necessità di un mondo multipolare, in contrapposizione a quello che loro considerano di dominio americano, il mondo unipolare. Un discorso che trova un certo consenso soprattutto in Asia e in Africa. Ma la relazione tra Russia e Cina non è totale, non è lineare, non è un'alleanza. Nonostante i rapporti tormentati con gli Stati Uniti, l'economia cinese è legata a quella americana e anche a quella europea. La competizione con Washington non può essere totale. L'eventuale rifornimento di armi alla Russia porterebbe a sanzioni alle imprese cinesi. Questo Xi lo vuole evitare. E poi ci sono le aspettative per un'eventuale mediazione cinese in Ucraina. Qui il percorso sarebbe piuttosto tormentato. Ancora oggi Mosca e Kiev hanno ribadito le loro posizioni opposte su un eventuale negoziato. Per il Cremlino bisognerà tener conto delle garanzie per la sicurezza nazionale russa. Tradotto, lo status antecedente, la guerra non è un'opzione. Gli ucraini hanno risposto che ogni piano di pace dovrà partire dal totale ritiro delle truppe di Mosca. Appunto, posizioni inconciliabili. Anche gli Stati Uniti, per bocca del segretario di Stato Blinken, hanno ribadito in queste ore di non fidarsi dei cinesi. I russi, con il supporto di altri, potrebbero semplicemente voler congelare la situazione a loro vantaggio. Queste le sue parole. Da questo punto di vista è difficile che gli ucraini accettino un'eventuale proposta di cessate il fuoco in questo momento, perché vorrebbe dire cominciare a parlare quando un quinto del loro territorio è ancora occupato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Vent'anni fa l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, il conflitto non è ancora del tutto finito, come non è finita la conta dei morti. Secondo il think tank Iraq Body Count, le vittime civili oscillano fra quasi 187.000 e 210.000, con un picco di oltre 26.000 nel solo 2006. Hanno perso la vita anche 45.000 soldati iracheni, 35.000 insorti, 4.600 soldati americani e 3.650 contractor mercenari. Morirono anche 53 soldati italiani, 19 nella strage di Nasiriya. Malgrado le sanguinose operazioni militari a Mosul e Fallujah, roccaforte della ribellione sunnita, la pacificazione rimase una utopia. Nel titolo abbiamo detto che sono conseguenze mondiali dell'invasione militare americana. Facciamo solo due esempi: gli attentati di Parigi da parte dell'ISIS, che praticamente è figlia di quella invasione, e poi anche visto che quella invasione è stata fatta senza il mandato dell'ONU, anche Putin l'anno scorso in Ucraina ha invaso il paese senza il mandato dell'ONU, perché comunque la strada gli è stata spianata dagli Stati Uniti quando hanno attaccato l'Iraq il 20 marzo del 2003. Questa mattina a Prisma Lorenza Ghidini ha intervistato Alberto Negri, che era a Baghdad proprio il giorno del bombardamento.
Io ero sul tetto dell'Hotel Palestine la notte dell'attacco. Ovviamente arrivarono i primi cruise che solcavano il cielo, accompagnati dai traccianti dell'artiglieria irachena che cercava di difendersi. Ma la cosa più impressionante fu che dopo 5-10 minuti dal bombardamento la luce su Baghdad sparì completamente, come se qualcuno avesse tolto l'interruttore, e quella luce non è più tornata per anni. Naturalmente furono troncate tutte le comunicazioni possibili e immaginabili, i telefonini non c'erano e l'unico mezzo per comunicare all'esterno era il telefono satellitare. Queste condizioni Baghdad le ha pagate per anni. Il sonno, se c'era, dei cittadini iracheni per anni è stato accompagnato dal rozzio dei generatori elettrici, perché il paese fu piombato in una sorta di medioevo. Fu una guerra tutta basata su delle menzogne, una sorta di crimine 20 anni dopo senza colpevole, perché allora si mobilitò un apparato propagandistico americano e britannico che tendeva ad avvalorare la tesi secondo cui Saddam Hussein, dopo 12 anni di embargo, che aveva stremato tra l'altro la popolazione, fosse ancora in possesso di armi di distruzione di massa che non furono mai trovate, e c'era invece stata la missione degli ispettori delle Nazioni Unite che avevano in qualche modo evidenziato che queste armi non erano state per nulla trovate. Gli americani andarono dritti insieme agli inglesi per la loro strada, il segretario di Stato del Pentagono, Powell, andò davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite mostrando fotografie e poi persino una provetta con dentro presunte armi biologiche. In più, tutto questo accompagnato da una propaganda mediatica pervasiva che perfino arrivò a citare il Papa. Papa Wojtyła veniva censurato anche dalla TV italiana di Stato, cioè non veniva fatto parlare perché il Papa era contro la guerra, mentre le piazze, come potete ricordare, allora si riempirono soprattutto in Italia di bandiere arcobalene che chiedevano la pace. Questo fu la grande menzogna, una grande menzogna che però ha costato al popolo iracheno qualcosa come 500.000 morti, non dimentichiamolo, e decenni di anarchia e di stragi e di massacri, perché con gli americani poi si sviluppò una resistenza. Questa resistenza fu in parte occupata dal Qaeda di Zarqawi, stragi, massacri. Poi arrivò addirittura, gli americani si ritirarono nel 2010, arrivò l'ISIS, arrivò il califfato.
Ecco, si può dire che in qualche modo anche l'ISIS un lascito di questa guerra.
Certamente con l'ascita di questa guerra, che poi ha destabilizzato non solo l'Iraq ma tutta la regione, perché poi l'ISIS è arrivato anche in Siria. Non dimentichiamoci che il califfato ha occupato un territorio vastissimo, un terzo dell'Iraq e un terzo della Siria, con 8-10 milioni di persone dentro, ed è durato un bel po' di tempo, e soprattutto ha costituito, come dire, l'affondamento di un'intera regione nel cuore del Medio Oriente, da cui ancora oggi stenta a riprendersi. Non dimentichiamo poi che sono passati 20 anni, gli effetti di quell'occupazione non sono finiti, cioè gli americani controllano ancora tutte le entrate petrolifere irachene, che vengono spedite sotto forma di miliardi di dollari alla Federal Reserve americana, che poi si occupa di redistribuirle al governo iracheno, che è sempre in enorme difficoltà perché praticamente è sempre sotto il ricatto economico e finanziario di Washington.
Chi c'è oggi al governo in Iraq?
Non è andata assolutamente come nessuno avrebbe mai voluto, perché poi la caduta di Saddam Hussein è stata pagata con un decennio oltre di instabilità, perché ha portato al potere la maggioranza sciita contro quella sunnita, che era poi quella che costituiva, come dire, la forza di Saddam Hussein. C'è stato l'influenza anche di tutti i paesi della regione, prima di luogo l'Iran, che ha sostenuto i governi sciiti, ma anche le monarchie del Golfo, che non si sono fatte nessuna remora per sostenere la parte sunnita, anche quella che combatteva. E oggi c'è un governo che stenta, quello del primo ministro Sudani, che stenta. All'inizio dell'anno il dinaro iracheno è crollato perché mancavano dollari, l'inflazione è alta, e l'unico tratto positivo è la ripresa a pieno dell'industria petrolifera, che oggi produce 4,5 milioni di barili circa, però le entrate, come vi dicevo prima, le entrate di quel petrolio che dovrebbe essere in mano agli iracheni invece sono in mano agli americani.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Come ogni lunedì chiudiamo con la rubrica dedicata alle serie TV. Prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Su Prime Video sono cominciate lo stesso giorno, il 17 marzo, ed entrambe hanno come sfondo il mondo della musica, eppure non potrebbero essere due serie più diverse sotto una moltitudine di aspetti. Una si intitola Daisy Jones and the Six, e forse a qualche ascoltatore è capitato di leggere il romanzo da cui è tratta, scritto da Taylor Jenkins Reid, l'autrice del bestseller I sette mariti di Evelyn Hugo, da cui pure è in lavorazione una serie. La storia raccontata in Daisy Jones and the Six si avvia a fine anni 60 e nonostante i nomi e molti dettagli siano diversi, gli appassionati di musica e gossip non hanno stentato a riconoscervi quella vera dei Fleetwood Mac, in particolare la tormentata relazione tra il chitarrista Lindsey Buckingham e la cantante Stevie Nicks. Nella realtà, i due collaboravano già prima di aggregarsi ai Fleetwood Mac dopo l'abbandono di Peter Green e delle radici blues del gruppo, mentre nella serie le loro controparti fittizie, Billy Dunn e Daisy Jones, si conoscono quando lei incrocia la band di lui. La scintilla artistica scatta immediata, proiettando tutti quanti verso il successo, ma scatta anche un'incontrollabile passione che si rivela rovinosa. Daisy Jones and the Six, nonostante le ispirazioni più o meno dichiarate, è una vicenda del tutto inventata, anche se la serie TV, creata dagli sceneggiatori Scott Neustadter e Michael H. Weber, che di love stories scombussolate se ne intendono avendo scritto i film 500 giorni insieme e Colpa delle stelle, è impostata come un falso documentario, realizzato molti anni dopo gli eventi narrati, in cui tutti i protagonisti della vicenda rilasciano interviste direttamente alla telecamera. Il pretesto narrativo sta in un grande concerto, subito dopo il quale, all'apice del successo, i Daisy Jones and the Six si sciolgono, senza spiegare a nessuno il perché. Ora finalmente si dicono disposti a svelare la verità. La protagonista della serie è interpretata da Riley Keough, che oltre ad essere un'attrice affermata soprattutto nel cinema indipendente americano e ad aver debuttato come regista allo scorso Festival di Cannes, è anche la nipote di Elvis Presley, figlia dell'unica figlia del re, Lisa Marie, scomparsa improvvisamente lo scorso 12 gennaio. Nonostante l'eredità familiare, oltre al nonno e alla madre anche il padre, Danny Keough, è musicista, Riley ha studiato canto e musica apposta per la serie e numerose star contemporanee come Phoebe Bridgers e Mark Mumford hanno partecipato alla colonna sonora e è stato pubblicato un intero album di inediti intitolato Aurora. Agli antipodi di Daisy Jones and the Six e dei suoi 70s travagliati ma anche nostalgici e glamour c'è Sciame o Swarm in originale, l'ultimo lavoro di Donald Glover, già autore della seminale serie TV Atlanta e a sua volta acclamato musicista con il nome d'arte di Childish Gambino. Se in Daisy Jones il punto di vista è quello dei divi, in Sciame la prospettiva è quella dei fan e l'ambientazione non è un passato dorato idealizzato, ma il nostro cupo presente. Dre, la protagonista, interpretata dalla bravissima Dominique Fishback, è ossessionata dalla sua cantante preferita, una pop star di nome Najah, ed è un membro attivo della community che la segue, lo Sciame, appunto. I riferimenti qui sono chiaramente a Beyoncé, lo stile, sia musicale sia estetico, di Najah non lascia dubbi, e anche il nome del fandom, Sciame, ricorda il Beehive, l'alveare, il modo in cui vengono chiamati i seguaci della superstar texana. Sciame è un inquietante e pungente thriller a tinte horror e segue la discesa agli inferi di Dre dopo la morte della sua migliore amica, che tra l'altro è interpretata da Chloe Bailey, metà del duo R&B Cloyne Halle lanciato proprio da Beyoncé. Nel cast figurano nomi notissimi del mondo musicale contemporaneo, tra cui l'inarrestabile Billie Eilish, ma ad attirare l'attenzione è anche una presenza tra gli sceneggiatori, quella di Malia Obama, figlia dell'ex presidente statunitense, che debutta come autrice di un episodio, il quinto, firmato con la co-creatrice della serie Janine Neighbors. Imperfetta, volutamente inquietante, imprevedibile e provocatoria, Sciame è una rappresentazione acuta delle derive dei fandom odierni, della fissazione per celebrità innalzate a livello di divinità e del lato oscuro cui può giungere la passione musicale. Non un fenomeno nuovo, ma che nell'era di internet e dei social rischia di confondere e rendere irriconoscibili i confini tra realtà e artificio.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.